in effetti questo gioco di tasselli potrebbe ben riferirsi a quello che non è il libro misterioso, bensì il libro del giorno. Parentesi, ricordatevi di visitare il sito di Farnet, fare.rai.it, perché è in votazione il libro del mese di giugno che proclameremo entro la fine di questa settimana, quindi consultate la lista che è disponibile online e poi inviateci il vostro voto a fare@rai.it. Dicevo, libro del giorno che ha un minimo comune denominatore che è lo sport, ma non l'agonismo necessariamente, quanto il sogno, la casualità, forse anche lo svanire di un'illusione. Il romanzo, l'insieme di racconti, lo vedremo, si chiama Le coincidenze, viene pubblicato da 66th and Second e l'autore è Ivan Polidoro. Buon pomeriggio e benvenuto.
Salve, salve a voi, salve a tutti gli ascoltatori di Farnet.
Questo è il primo libro, il primo romanzo di Ivan Polidoro, che è uno sceneggiatore, regista. Io ricordo che uno dei suoi film, Basta un niente, ha ricevuto il premio del pubblico al Festival Internazionale di Mare Metraggio nel 2006, è anche attore e adesso si cimenta nella narrazione scegliendo appunto come filo rosso di questa forma che poi andremo a definire lo sport. Posso chiederle perché?
Ma perché? Perché sono un intreccio di storie, di personaggi, tutti legati da uno sport che alle volte è tangente, alle volte invece è presente come protagonista del capitolo o comunque di chi lo esercita. Altre volte è soltanto dichiarato, altre volte è sognato, altre volte invece svanisce così come lo si è sognato per un attimo. Quindi lo sport ho iniziato a servirmene come legante per tutte queste storie, poi invece piano piano mi ci sono appassionato talmente tanto che è diventato invece un filo conduttore molto, molto espressivo, molto forte, anche per dichiarare quello che altrimenti era difficile dichiarare, cioè la possibilità di giocare, di entrare in campo e giocare, semplicemente cimentarsi in quella che è una probabile vittoria o una possibile sconfitta.
E lo sport a volte è visto tangenzialmente, anche come diceva lei, a volte può essere una semplice pallina da tennis, come vedremo. Però prima volevo chiederle un'altra cosa. In realtà io non saprei bene come definirlo, sì, romanzo effettivamente, romanzo, anche se è costituito da un insieme di racconti con dei personaggi che però ritornano da una storia all'altra, oppure lo stesso episodio è visto da più punti di vista.
Sì, infatti preferisco la definizione che di romanzo a capitoli, nel senso che sono diverse storie che innanzitutto si svolgono in tutta Italia, cioè dal nord alla periferia del torinese quanto quella del napoletano, e dove lo sport circoscrive, insomma, un luogo, più che altro spesso le periferie, ma le periferie non viste sempre come solo luogo nefasto, ma anche come luogo di vita senza grossi picchi, ma con una tranquillità alle volte disarmante. Ecco, questo mi piaceva descrivere. Mi piaceva descrivere non tanto, come viene detto sempre in uno dei capitoli, personaggi perdenti, ma più che altro
Ma più che perdenti, cioè non sempre e non solo. Per esempio, quello che colpisce molto nel primo, mettiamo, di questo racconto, dove c'è questa donna? Questa donna che si è sposata, Raffaella, per amore, Raffaella, che è poi uno dei personaggi ritornanti.
Sì, infatti, uno dei protagonisti.
È una donna che si è sposata per amore, che ha un figlio, che vive tutto sommato, che fa l'estetista a casa, che vive serenamente. Una donna semplice, una donna piccola, però una donna piuttosto felice, finché vede tra l'altro il marito e il figlio che giocano a basket, qui entra appunto lo sport. Ecco, finché il marito ha un incidente che non lo uccide, un incidente sul lavoro, ma lo lascia paralizzato sostanzialmente, e quella casetta da cui che era il luogo di lavoro ma anche il luogo di serenità di Raffaella diventa a quel punto una prigione.
Sì, proprio così, infatti il libro apre con con questo quadro, se vogliamo, che è dentro e fuori recinto, dove lei dichiara che si è sposata per amore, sicuramente era convinta di poter vivere una vita felice e andarsene da quel luogo. Poi invece così non è accaduto, e quell'incidente ha mosso qualcosa non soltanto in lei ma anche nel figlio, che poi insomma diventerà prete, e senza volerlo, soprattutto in lui, nel protagonista, in colui che cade, che poi diventerà il fotografo, che tramite le fotografie vedremo tutti i personaggi sportivi. E Raffaella rappresenta, secondo me, per quello che volevo io scrivere, la rivalsa di una donna, ma però ecco, non c'è, come dice giustamente lei, non c'è uno strappo forte e violento, ma semplicemente un giorno, di punto in bianco, decide che è arrivato il momento di allontanarsi da quel posto. Cioè, c'è stato abbastanza, quello che doveva fare l'ha fatto, è quello che lei ripete, senza quindi né tristezze, senza dolori, se non un dolore dentro di lei, che quindi nell'allontanarsi quando percorre la lunga strada prima delle rotatorie, e poi va via e poi la vedremo in seguito.
Ecco, la cosa che colpisce anche in questo libro, nelle coincidenze,
sì.
In effetti mai titolo fu più azzeccato, direi, è nel ritrovare appunto la stessa vicenda, sì, narrata da punti di vista.
Di
lei, abbiamo parlato di Raffaella, sì. Poi, come lei giustamente sottolineava, c'è il punto di vista dell'ex bambino che poi, sì, sceglie,
certo,
proprio dopo quell'incidente,
sì,
di diventare prete, e c'è il punto di vista di questo marito,
sì,
che abbiamo visto nel primo racconto quasi un oggetto, cioè un oggetto,
sì,
silenzioso, abbandonato sulla sua sedia, cioè una presenza che diventa dolorosa e insopportabile alla fine per Raffaella. Però leggendo poi gli altri frammenti delle coincidenze si scopre che il mondo che viene descritto da uno dei personaggi è completamente diverso magari dall'interpretazione degli altri.
Ed è proprio questo, perciò ribadisco il concetto che un romanzo a capitoli è come un continuo andare, no? Nel senso, si può pensare un inizio doloroso, poi invece è quella caduta che invece cambia qualcosa, che rende tutto più godibile. La stessa vita che lì per lì sembra spezzata, così come è spezzato, insomma, se vogliamo, il fisico di questo del marito, non è affatto così, è tutto il contrario. È da lì che c'è una rinascita sia di lui come uomo e di lei come donna, e anche del figlio, che comunque ha fatto una scelta, in quel caso forse casuale, ecco appunto la coincidenza, però non sappiamo neppure tanto. Io questo lo lascio sempre al lettore.
Sì, lei usa una scrittura molto, molto aperta in,
sì,
realtà, perché non dà necessariamente un lieto fine o un,
no,
cattivo fine, cioè,
no,
insomma,
no,
una,
no,
cattiva,
no,
fine, cioè lascia sospese,
sì,
cioè,
ognuno
pennellate di vita.
Può decidere se sia stata una semplice coincidenza o invece causa effetto, se lo si è cercato, lo si è voluto, oppure è frutto soltanto unicamente di fato.
Ecco, fato, mi viene in mente un altro racconto, un'altra serie di intrecci,
sì.
In questo caso lo sport è rappresentato da una palla da tennis,
sì,
è la palla da tennis che tiene sempre con sé uno dei personaggi, che è il padre di questa giovanissima tennista,
sì,
che un giorno mentre giocava la sua partita, undicenne, si accascia e muore, e c'è il punto di vista di lui, che
di
appunto
lui
si porta via questa pallina da tennis, sport che detestava,
sì,
tra l'altro,
sì,
e il punto di vista della mamma invece della ragazza, che poi è fuggita, si è allontanata senza quasi dire una parola dal suo marito.
Sì, anche lì l'incidente capita per appunto in un campo da tennis, lui è qui, è voluto, il padre lavora in una fabbrica di palline da tennis, e questa sua malattia, un'artrite nervosa alla mano, gli viene per appunto dall'incidente della figlia, e quella pallina lo aiuta non soltanto a sciogliere i nervi ma anche a ricordare, a tenere per sé un unico ricordo, che è quello di Martina. In questo si innescano inevitabilmente gli intrecci familiari, cioè il rapporto di coppia tra la moglie e il marito. E anche lì, con giudizi da diversi punti di vista, in diverse occasioni, spalmati nel romanzo. Ossia, in un capitolo troveremo la moglie che dice alcune cose, in un altro, molto più avanti, lui che è il pendolare, al quale viene concesso un momento di rivincita quando incontra il coppi della Brianza, e quindi forse da lì, però anche lì non è dichiarato, non è apertamente dichiarato, c'è un continuare a vivere, no? Anche nel dolore. Con questo non significa che dimentichi il dolore della perdita di una figlia, il fatto che lui non sia stato lì presente in quel momento, come dice nel libro, dovevo esserci anche a contare le formiche, ma dovevo esserci quel giorno, invece lui non c'era. Perché? Perché il lavoro.
Senta, non ci sono soltanto storie drammatiche, ci sono anche storie che fanno sorridere, come quella del bambino che vuole fare il ciclista ed è un bambino che è ghiottissimo di sfogliatelle, di dolci, e che però viene seguito in questo sogno dai genitori, non viene ostacolato.
Sì, Gaetano Pacifico fa parte di... Vabbè, questi poi sono anche i miei ricordi, io ho estrapolato alcuni ricordi sicuramente, altri sono pura invenzione. E Gaetano Pacifico è il figlio di questa pasticceria, della rinomata pasticceria Pacifico, dove c'è questa crema famosa, e lui è bello cicciottello, tant'è che lo chiamano Bombolone, e un giorno decide di voler fare il ciclista, e da lì insomma tutta una serie di equivoci, di battute, insomma, di comiche, che poi mi appartengono, è normale questo, perché essendo napoletano è normale che uno scherzi su questa cosa. E anche lì comunque nel finale c'è una piccola chiosa dove lui non riesce a partecipare poi a questa gara di ciclismo, e la mamma lo consola dicendo vabbè, Gaetano, non fa niente, comunque l'importante non è vincere ma partecipare, e lui di rimando, ma io non ho neanche partecipato.
Quindi... Senta, gli sport, tra l'altro, lei li ha attraversati, utilizzati praticamente tutti, cioè c'è il rugby, c'è la canoa, credo che non ne abbia tralasciato nessuno.
No, perché come le dicevo prima, poi pian piano mi sono divertito e mi sono reso conto che veramente lo sport può essere metafora di vita, anche se è una frase detta e ridetta. Però mi ci sono ritrovato e alcuni sport, quali per esempio, ecco, lei ha detto, il canottaggio, il due con, quindi questa amicizia due con ti porta inevitabilmente, se sei appena appena uno scrittore, insomma, il due con, quindi un'amicizia che poi viene spezzata, e quindi il due senza, no? Chi sa di canottaggio sa benissimo cosa...
Però lo illustri a chi ci ascolta, che cosa significa due con, no, perché non è detto.
No, in quel caso ci sarebbe il timoniere, il due senza e senza timoniere, però io gioco sulle parole. In certo. Quel momento i due amici, due carissimi amici che andavano benissimo nella canoa, purtroppo la loro amicizia viene interrotta da questo tradimento. E idem la bambina Maria Laura, che deve esercitarsi nella trave di equilibrio, e prima di entrare è convinta che il rapporto tra madre e il padre stiano insomma naufragando, e lei è convinta che se fa bene quell'esercizio, quindi un esercizio di equilibrio, il rapporto insomma dei genitori continua a essere felice, cosa che non è soltanto nella sua testa, quindi si vede che è soggiogata anch'essa dallo sport che fa.
Beh, perché forse poi, anzi sicuramente, attraverso lo sport si può anche andare a scavare nelle debolezze oltre che nei sogni, no?
La cosa che mi interessava esplicitare insomma era proprio non tanto l'agonismo in sé, né la vittoria né la sconfitta, ma proprio il momento dell'attesa, il momento di pausa di uno sportivo, che sia professionista o anche dilettante,
o anche solo di chi traccia le righe di un campo di calcio, che è uno dei frammenti più belli, tra l'altro.
Ah, grazie, sì, a me piace moltissimo il rigore, infatti lì è il portiere, il punto di vista del portiere, che poi è il figlio, che nel momento, in quei pochi secondi che lo separano dal calcio di rigore, che lui poi inevitabilmente non parerà, fa un sunto del suo rapporto col padre, e quindi il padre è l'uomo che fa le strisce, e perciò il capitolo si chiama rigore, il rigore inteso non soltanto come calcio di rigore, certo, ma come educazione di rigore, mentre ogni tanto sentiamo che lui parla anche di un tal giardiniere, e quindi forse il suo rammarico è di non avere un padre giardiniere, quindi coltivare i piccoli filamenti d'erba, farli crescere, assisterli, dargli acqua giorno dopo giorno, e quindi il suo genitore è quello che fa le strisce. Un domani, se il figlio gli chiederà mio nonno chi era, lui dirà tuo nonno faceva le strisce.
Senta, c'è anche linguisticamente la scelta appunto di ragionare per frammenti porta anche a usare sia la prima che la terza persona, sì. Quasi non dico senza soluzione di continuità, però certo sì. Con in modo continuativo. Com'è stato muoversi fra questi due modi di raccontare?
È stato veramente un divertimento, già mi sono divertito e spero di continuare a farlo. Questo è, credo sia proprio il mio stile, perché l'idea di dover dare un solo punto di vista un po' mi terrorizza, e quindi il dare la possibilità di guardare da un angolo e subito dopo da un altro mi piace molto, mi stuzzica, e quindi la prima persona, la terza,
mantenendo per sé quasi questo sguardo di raccordo, perché poi alla fine lei fornisce anche tutta una serie di fornisce tutti i nomi dei
tutti
personaggi,
nomi,
e tutti gli intrecci,
è la Bibbia dei personaggi,
la Bibbia, infatti
è una memoria, è ovvia per chi fa cinema, e la sceneggiatura offre questi spunti, nel senso che poi presenti una Bibbia dei personaggi per rendere facile e chiara la lettura. Però nella Bibbia è evidente che ci ho messo alcune cose che non fanno parte, insomma, del cinema, tipo Vesuvio presente, quello mi sembra evidente che sia una battuta.
Com'è stato passare dalla scrittura per il cinema alla scrittura narrativa?
Ma allora, a me piace sempre, mi è sempre piaciuto scrivere, ho sempre scritto, e è stato abbastanza, credo abbastanza facile, perché la cosa che mi interessa è sicuramente essere quanto più sincero possibile, nel senso devo sentire il personaggio che vado a scrivere, che vado a mettere su carta, sia questo avvenga in sceneggiatura quanto in narrativa. Nel momento in cui lo sento e credo di averlo, insomma, ecco, e mi esce normale un linguaggio, tant'è che anche i linguaggi stessi dei personaggi sono diversi l'uno dall'altro, c'è chi si esprime in una maniera più armoniosa, chi in maniera più convulsa.
È vero, lo stile infatti cambia di frammento in frammento,
sì,
tra l'altro.
Sì, sì, a parte i dialetti, che è normale che sul napoletano sono andato sicuro, ho provato a dare una cadenza a un torinese o un milanese in maniera...
No, ma è proprio il ritmo,
sì,
a farsi diverso,
lì,
appunto, da piano
ritmo,
a compulso.
Sì.
Potrebbe diventare un film,
ma guardi,
questo libro? O sarebbe un colossal,
sarebbe un colossal. Sicuramente ci sono 3-4 storie principali, no? Come lei avrà notato, 3-4 storie principali che sicuramente possono prestarsi benissimo, credo, al cinema. I personaggi, mi viene in mente soltanto adesso, di Rocco, questo boxer, sicuramente si presta moltissimo al cinema, così come la storia di Gaetano Pacifico, così come la storia del maestro di questo napoletano, come se fosse una commedia all'italiana, che si paventa maestro di Aikido e dà questi consigli, insomma, abbastanza bislacchi. Quindi si presta, credo, molto ad una sceneggiatura. Spero ben venga, insomma, sarei ben contento, ben lieto.
Ivan Polidoro, Le coincidenze, 66 and Second, il libro del giorno di Fahrenheit. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.